Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, il nostro primo appuntamento settimanale, sempre qui in diretta su Radio Parma, frequenze 102-104 FM. Un saluto anche a chi ci ascolta in streaming, radioparma.it, alla nostra app, ovviamente anche in podcast, in differita. Primo appuntamento settimanale, chiaramente per parlare del pareggio di ieri del Parma contro il Venezia, già guardare alla prossima sfida che metterà di fronte la squadra di Pecchia, niente meno che al Milan, che è uscito sconfitto anche dolorosamente dallo Juventus Stadium, certamente sfida proibitiva e difficile, ma cercheremo di capire anche se ci sono novità di mercato, perché c'è presidente Kraus in città. Stamattina anche ha fatto un tweet che tra poco racconteremo anche attraverso i nostri servizi, e chiaramente oltre alle varie questioni c'è il mercato che dovrebbe subire un'accelerata in quella che sarà non l'ultima settimana disponibile, ma quasi. Allora, noi ricordiamo che potete scriverci al 333-9200-170, sms e whatsapp. Intanto facciamo il punto nel servizio del TG Sport curato da Marco Balestrazzi.
La vittoria del Cagliari rimescola le carte in zona salvezza. Il Parma mantiene un punto sulla terz'ultima, si naviga a vista, insomma. La buona notizia è il secondo tempo dei crociati, seppur contro un Venezia modesto e senza difensori di ruolo. Dopo lo svantaggio si è vista la reazione che era mancata a Marassi. Non è bastato per vincere, anche perché continua il periodo no degli attaccanti a secco da quasi due mesi. Il Parma ci ha provato con una serie di tiri da fuori e le incursioni di Camarà, che sono valse un rigore. Ci stava il rosso per Candela. Altre buone notizie: incoraggiante il debutto di Vogliacco. Hernani ha giocato da leader. Camarà potrebbe diventare una sorta di neoacquisto.
Io sono sereno perché li vedo lavorare tutti i giorni, vedo il gruppo. Sappiamo delle difficoltà che dobbiamo incontrare per il campionato che facciamo, ma io sono consapevole del lavoro che stiamo facendo, del lavoro che stanno facendo i ragazzi e del campionato che bisogna fare, di quello che c'è intorno, il trend, la classifica di tutte le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, qual è la situazione, quindi equilibrio assoluto e grandissima fiducia nel gruppo, e ancora una volta oggi me l'ha dimostrato.
Cosa non va? Il primo tempo pareva un appendice della partita contro il Genoa. A livello fisico in tanti sono in riserva. La scarsa vena delle punte inizia a farsi preoccupante. Meglio Mandy Bonny, anche se il rumeno ha fallito il match point nel recupero. La porta resta un miraggio. Keita ha commesso un'altra grossa ingenuità che ancora una volta ne ha condizionato la prestazione fino al cambio. Il rapporto curva-società va ricucito. La questione mercato è un rebus. Per Man si spera sia una settimana decisiva in un senso o nell'altro, perché l'incertezza non aiuta nessuno. Stiamo parlando del giocatore più pagato della rosa, non una pedina qualsiasi. A proposito di trattative, Erlich attende il via libera del Bologna per venire a Parma. In queste ore verrà fatto il punto con il presidente Kraus su entrate e uscite. Proseguono i contatti con il Monza per Djuric, ma per ora il club brianzolo ha detto no. Altro nome caldo è quello di Spendi del Cesena. Sul fronte estero c'è interesse per Jakob Ondrejka della Anversa e per due argentini del Vélez, Matteo Pellegrino, centravanti classe 2001 con passaporto spagnolo, e Ordóñez, mediano del 2004.
Palla in Tribuna.
Eccoci di nuovo in studio, il punto della situazione. Peraltro, cita Marco nel servizio lo striscione polemico nei confronti della società. Questa mattina c'è stato un tweet che sta facendo discutere, insomma, del presidente Kraus, un intervento sulla piattaforma X. Lui dice, insomma, in inglese che le nostre vite inizieranno a finire il giorno in cui diventeremo silenziosi, insomma, in cui staremo in silenzio sulle cose che contano. Cita Martin Luther King, oggi è il giorno proprio a lui dedicato, di commemorazione. Le sue parole, dice, ci ricordano come il silenzio non sia un'opzione. Ora, per molti il riferimento, insomma, è proprio allo striscione di ieri dei tifosi della Curva Nord, che citavano proprio il silenzio, criticavano il silenzio della società, non meglio precisato su che temi, sia solo il calcio giocato, se lo stadio, se gli investimenti in generale. Su questo peraltro qualche dichiarazione c'è stata nelle ultime settimane, una probabilmente situazione che andrà anche sviluppandosi. Ma noi torniamo al calcio giocato e abbiamo il piacere di avere con noi al telefono Adriano Ancona. Ciao Adriano, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Grazie, grazie di essere in nostra compagnia, ti ritroviamo con piacere, collega giornalista, Corriere dello Sport Stadio e non solo, anche opinionista in tante trasmissioni televisive. Adriano, intanto parto da Parma-Venezia, un 1-1 che probabilmente accontenta di più il Venezia, che era davvero falcidiato dalle assenze, anche più del Parma, che già di assenze ne ha tante, ma soprattutto in difesa, Parma che forse a pallottoliere in mano meritava la vittoria.
Eh sì, è stata una partita molto contraddittoria, insomma, per il Parma, ma che insomma in qualche modo a livello di risultato, di punticino guadagnato, come dicevi tu, premia un Venezia che piano piano insomma sta facendo anche quel gioco, col carattere, con la personalità, credo che possa comunque andare verso l'obiettivo, perché io vedo questa squadra, Venezia, in grado magari alla fine di salvarsi contro ogni pronostico, l'impresa può farla. Il Parma deve a questo punto, come spesso gli è capitato lungo il giro d'andata, proseguire con la navigazione a vista, perché nelle ultime 7 partite ne ha vinta una al 98esimo, totalmente ultimissimo in classifica. Quindi la flessione c'è, è chiaro, da parte del Parma. Parlavate di contestazione, dando conto di questa, di questo malessere, malumore dei tifosi del Parma, che all'inizio, ci ricordiamo, è andato anche un po' a riflettersi sullo stesso allenatore Pecchia, poi si è preso un nuovo contratto. Insomma, è una squadra che si mantiene comunque viva, una squadra di qualità, il Parma, e i segnali li dà, però partite come quelle di ieri sono evidentemente da vincere.
Sì, poi peraltro Adriano, sono tutte situazioni, quella del Parma ma anche quella del Venezia e non solo, che inevitabilmente cambieranno anche alla fine di questo mercato, che è molto attivo anche e soprattutto lì in basso alla classifica. Ecco, ci aspettiamo delle novità.
Beh, intanto, come insomma sapete sicuramente, c'è una squadra pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere, il Verona, che ha appena cambiato proprietà. Questo non vuol dire che il mercato sarà fatto di colpi a sensazione, quello semmai è più da spostare a livello di Como, ecco, con la proprietà più facoltosa, molto più facoltosa e sicuramente più propensa a investire. Penso che già cominciare la partita di questa sera, per esempio, dove il Como ospita l'Udinese, può cercare punti salvezza, sicuramente si può avere qualche indicazione in più della lotta per non retrocedere. Di certo il Parma deve stare attento a non essere risucchiato. Parlavamo del Verona che ha cambiato di proprietà, però non sarà un qualcosa di strettamente funzionale al mercato, credo che poi il passaggio da Sette a Presidio Investors, legato soprattutto alla sopravvivenza, ecco, a dare ossigeno al club più che a interventi per, certo, per cambiare, per dare una metamorfosi, ecco, a questa squadra, più che a questa società, proprio sui risvolti di campo. Il Parma, parlavate dell'obiettivo di Juric in attacco, sicuramente un giocatore che richiede un certo tipo di gioco per le caratteristiche che ha, un modulo magari 4-2-3-1 che può essere costruito su misura apposta per lui, sarebbe un rinforzo come lo è stato un anno fa per il Monza, perché Juric l'anno fa passò dal Verona al Monza proprio nel mercato di gennaio, in qualche modo una piccola svolta la diede per le sue caratteristiche, per il modo di stare in campo. Sarebbe di sicuro un colpo di un certo livello e sicuramente di un grande peso specifico, anche se ovviamente parliamo di un giocatore che sta per i 35 anni e che può essere utile anche forse più come alternativa in uno scacchiere con Parma, per esempio.
No, lo diciamo perché Adriano insomma conosce bene anche e soprattutto le vicende del Monza, quindi insomma un parere autorevole e il suo. Adriano, per molti, anche ho letto questa cosa, il Monza quasi spacciato, anche se non numeri alla mano, potrebbe essere tentato anche da, come dire, sfoltire un po' la rosa, fare un po' cassa, e ti risulta questa cosa? È una società che, quella gestita insomma da Galliani, che punta ancora forte a provare a salvarsi. Lo dico anche perché un'uscita di Djuric chiaramente sarebbe da colmare.
Sì, però Djuric oggettivamente sta anche giocando poco in queste partite. Okay. Aspetta, è un giocatore al quale non puoi chiedere una continuità lungo tutta la stagione, avendo appunto 34 anni suonati. È partito come titolare, però a un certo punto anche sotto il logorio fisico può fare tutto il campionato, il girone d'andata più il girone di ritorno in prima linea, e qualcosa sta acquisando in questo senso. Fare cassa al Monte in questo momento significa vendere Pablo Mari, ma soprattutto perché è scaduto il contratto a giugno, quindi vai a guadagnarsi qualcosa adesso rispetto a una eventuale uscita a parametro zero al termine della stagione. Si parla di Fiorentina, anche se poi se ne parla da 20 giorni e il tempo comincia a fungere. A centrocampo Bondo sicuramente è un giocatore che sta rubando l'occhio, ma che soprattutto sta avendo quel minimo di mercato. Io credo che senza alzare troppo l'asticella sulle cifre, decine di milioni può anche essere un prezzo ragionevole per lui, che nell'ultima partita ha sfoderato davvero prestazioni importantissime, forse anche perché il mercato in questo senso a livello mentale sta facendo la differenza. E poi appunto davanti sì, Djuric, perché c'è Maldini che viene impiegato come punta, i cambiamenti ci sono, il margine per salvarsi da parte del Monza, che proprio a Parma le giorni di Bocchetti come allenatore sfoderò anche in 10 contro 11 una prestazione davvero convincente, significativa, nonostante il risultato penalizzante alla fine, all'ultimo secondo. Però io penso che questa squadra non abbia granché margine per fare, dopo i 10 punti nel girone di andata, farne almeno 25, 26, 27, sono quelli necessari per salvarsi. Credo che sia quasi utopistico in questo momento. Poi è chiaro che le prossime due partite sono due scontri diretti a Genova e in casa col Verona, e lì dovrà arrivare per forza di cose una risposta, altrimenti sarebbe una condanna già anticipata con ampio margine rispetto alla fine del campionato. Mm.
Chiarissimo, Adriano, io ti ringrazio anche per queste precisazioni, perché riguardano sia la lotta a salvezza che anche il mercato, anche in ottica Parma. Ti lascio, ti chiedo telegraficamente, invece tu hai parlato di zona salvezza, lì in alto sarà un Napoli-Inter verso la fine, oppure ancora l'Atalanta può recuperare il colpo subito?
Atalanta deve liberarsi di testa, secondo me, perché il segreto di questa squadra e anche il riciclo, tra virgolette, a livello mentale, è stato proprio la capacità di azzerare tutto nonostante avesse vinto l'Europa League lo scorso anno. Quando questa squadra, l'Atalanta, ha sentito un po' più il peso, ha cominciato a non vincere più, Supercoppa italiana compresa. Quindi alla lunga si andrà, secondo me, verso il duello tra Inter e Napoli, le distanze con l'Atalanta potrebbero essere dilatate e vede ancora l'Inter leggermente favorita.
Adriano, grazie e buon lavoro.
Un caro saluto a voi, buon proseguimento.
Grazie al giornalista Adriano Ancona, Corriere dello Sport Stadio, non solo, tante collaborazioni per lui, insomma, conosce bene le realtà di Serie A. Ci parlava della classifica, ricordiamo un po' la situazione, soprattutto quello che è successo e sta succedendo in questa giornata numero 2 del girone di ritorno. Ci sono state le sconfitte del Monza a Bologna, quelle del Lecce contro il Cagliari nell'altro scontro diretto di giornata, la sconfitta del Verona sempre ieri contro la Lazio e quella dell'Empoli nel posticipo serale contro l'Inter. Tutti i risultati che sostanzialmente sono andati dalla parte del Parma, chiaramente tranne la vittoria del Cagliari, ma fisiologicamente era impossibile che tutte le squadre perdessero terreno rispetto ai crociati, che di fatto guadagnano un punticino sull'Empoli, sul Verona e sullo stesso Monza, anche se non riescono a mettere più divario rispetto al Venezia. Stasera alle 20:45 ci sarà un terzo scontro diretto, anche se per molti, quello tra Como e Udinese, intanto lo diciamo, anche se per molti l'Udinese può e farà una classifica di maggior tranquillità rispetto alla lotta a salvezza. Infatti l'Udinese al momento è l'ultima squadra della parte sinistra della classifica, addirittura decimo posto, 26 punti, e calcolate che il Bologna è settimo a 33, il Milan ottavo a 31 e hanno lo stesso numero di partite giocate. Poi a destra invece c'è il Genoa, dodicesimo a 23 punti, sotto di due il Cagliari a 21 per questo salto della giornata di ieri, e poi Empoli, Parma e Lecce a 20 punti, quindi il Parma è a un punto dal Cagliari, a 3 dal Genoa. E poi sotto c'è il Como che deve giocare appunto stasera a 19 punti, così come il Verona, 15 il Venezia, a 13 il Monza. Dando uno sguardo alle partite, il Parma giocherà contro il Milan, lance match domenica prossima alle 12:30. Ci sarà il Cagliari che va a Torino, ci sarà Como, Atalanta, ci sarà Empoli, Bologna, altra sfida da seguire, così come il Lecce che ospiterà l'Inter in casa. E due scontri diretti anche qui che il Parma seguirà con attenzione, entrambi si giocheranno lunedì, parliamo di Venezia-Verona, derby veneto, e poi di Genoa-Monza. Con il mercato sullo sfondo diamo alcune prime novità, alcuni primi aggiornamenti sulla punta. Diceva Marco Balestrazzi nel servizio, gli occhi puntati su Djuric, c'è anche Matteo Pellegrino in forza al Velez Sarsfield tra i nomi attenzionati, classe 2001, c'è cioè il centrocampista, poi Ordoñez per quanto riguarda appunto un altro ruolo del campo, e poi c'è questa situazione legata a Erlich del Bologna, pare tutto fatto col giocatore, anche col club, ma proprio i felsini attendono un sostituto, in particolare lo vorrebbe italiano prima di liberarsi del giocatore. Sappiamo che ci sono spesso e volentieri queste dinamiche, tutto con Kraus in città, probabilmente potrebbe dare degli input, anche perché l'ultima indiscrezione la dà tutto mercato web, dice che il Parma avrebbe rifiutato un'offerta da 12 milioni di euro della Fiorentina per Dennis Mann. Tema che fa dividere tanti tifosi, tra poco vi sentiremo via messaggio. Un Dennis Mann che però ieri comunque non ha fatto male quando è entrato, era a mezzo servizio, già la seconda partita che entra in corso d'opera, ma ha avuto un ottimo impatto sulla partita, quantomeno a mio parere, con il suo sinistro a rientrare, la sua qualità, insomma non sembrava un giocatore che volesse o fosse in procinto di andare e via. Leggiamo qualche messaggio prima di sentire Pecchia. Salvo scrive: solo Pecchia si ostina a dire che ha visto un grande Parma, io come tanti invece penso che il Parma sia stato mediocre, un centrocampo inconsistente, attaccanti incapaci di liberarsi al tiro. E poi Del Prato: non è un centrale difensivo, è adattato, si vede benissimo che fa fatica. Ora, l'inserimento di ieri di Eno a destra con il cambiamento della coppia di centrali formata da Vogliacco e Valenti, poi con Del Prato e Valenti, a me non convinceva a partita in corso. Devo dire che però alla fine è stata una mossa vincente di Pecchia, o quasi, perché Eno ha dato molta spinta a destra, ha dato anche molta copertura, ha fatto anche un paio di progressioni che rischiavano di mettere in pericolo, quasi arrivava al tiro, la difesa della Venezia. Qualche altro tifoso, sentiamo il Pecchia, credo che debba migliorare, il risposto con qualche gesto, credo, dice questo spettatore al pubblico di ieri. Io questo francamente non l'ho visto, anzi lui un po' applaudito, il pubblico della tribuna centrale Petito che ha applaudito la squadra, al contrario della curva nord che non ha fischiato ma ha fatto dei cori, nemmeno ha applaudito la squadra. Questo dice il nostro tifoso, però insomma non ci risultano e non ci sono stati proprio, insomma lo stavo seguendo, risposte particolari dei giocatori in campo e dell'allenatore. Buongiorno a tutti da Luigi, finalmente la difesa che mi auspicavo, ma quanta fatica per un solo punto in casa con una diretta concorrente, speriamo bene in futuro. E poi ancora, vediamo, il presidente deve capire che bisogna acquistare qualche giocatore esperto del campionato italiano, scrive un altro ascoltatore che vediamo non si firma. Stefano dice ancora: non convincono le parole di Pecchia, la squadra può anche non far bene. Poi ancora Gabriele: trovo che le parole di Pecchia, insomma, non rispecchino la partita, società che è assente su questo, mercato idem, però su questo, insomma, credo che la società qualcosa stia facendo, ma tutte le opinioni sono lecite. Allora noi facciamo così, sentiamo proprio Pecchia, che vi fa sempre discutere nel post gara, parla di qualche singolo, parla anche dell'arbitraggio, anche se tra le righe, ricordiamo ieri manca un'espulsione per il Venezia, e anche il resto della gara insomma non ha una avuto una direzione molto così rigorosa e uniforme. Sentiamo Pecchia e poi la pubblicità.
La partita che poi dopo il rigore per noi è stato un po' più difficile, ci siamo un po' innervositi e un po' irrigiditi, però la squadra a me è piaciuta tantissimo, continua a fare a vedere grandissime cose da parte dei ragazzi, perché nel momento in cui siamo, in quello che stiamo affrontando, io devo fare solo i complimenti ai ragazzi. È un secondo tempo bellissimo, abbiamo creato tantissimo, abbiamo ritrovato la via del gol, potevamo trovare in altre occasioni, sapendo di affrontare una squadra che al di là della classifica, mi sento di sottolineare che a Torino meritava di vincere, a Napoli ha preso gol all'ultimo e con l'Inter l'ha tenuta, quindi oggi la prestazione ancora una volta è di spessore da parte dei miei.
Personalmente è piaciuto tantissimo Camara nel secondo tempo.
È il mio consulente dentro lo spogliatoio, posso dire che ha qualità, mi piace vederlo quando è dentro, determina, crea sempre qualcosa, qualche disagio, e oggi è entrato, ma già da diverso tempo entra con il piglio giusto, anche a Genoa nell'ultima parte ha avuto e ha quella voglia di affrontare le situazioni, non si tira indietro. Un altro giovanissimo, e anche lì la gestione è oculata, perché come del resto tutti gli altri.
E un ultimo invece su un episodio che la partita poteva cambiarla, rigore per il Parma al secondo tempo, Candela già ammonito.
Allora la facciamo scivolare lì, sei sotto gli occhi di tutti, tutti sono in grado di analizzarla. No, a me solo dal punto di vista tecnico una valutazione che deve essere fatta da chi compete, ormai è passato, ho protestato molto, a fine gara ho chiesto spiegazione all'arbitro, mi ha dato la sua spiegazione, è finito lì, che ha visto così. Quando trovi una squadra è andato in vantaggio, si è chiusa anche molto bene e il palleggio non è fluido, è chiaro che si complica un po' la situazione. Ma il secondo tempo erano scelte soprattutto tecniche per caratteristiche diverse dei giocatori che c'erano in campo, e però la cosa più bella è che la squadra nel secondo tempo, nonostante fosse sotto, poteva concedere anche qualche ripartenza, ma invece ha tenuto una squadra, ha tenuto il campo, è stata lucida, con qualità, attaccare l'area, attaccare la porta, creando tante situazioni, il portiere ha fatto grandissime parate. Questa volta abbiamo preso la porta e il portiere è intervenuto alla grande. Una questione di caratteristiche, non voglio parlare di... mi sono piaciuti gli ingressi, ma è piaciuto anche l'atteggiamento nella prima parte, quando eravamo un po' troppo, quello che dicevo, rigidi nel palleggio, e in quelle situazioni bisogna rallentare e avere la forza e il coraggio di palleggiare, e nelle zone di avere anche il dribbling, di puntare l'uomo, perché gli spazi erano sempre meno, e poi praticamente l'abbiamo trovato il secondo tempo, ovviamente con caratteristiche diverse, perché Camara è un giocatore con caratteristiche diverse, Dennis Mann è un giocatore con caratteristiche diverse, e questo ci ha permesso poi di stare dentro la metà campo avversaria con una maggiore serenità. Da diverse partite, anche a Genova, la squadra era stata molto ordinata nella linea difensiva, abbiamo lavorato molto bene, ma tutta la squadra, e anche a Torino, concedendo poco, c'era questa possibilità di che loro potessero trovare sfogo sui quinti, però lì sono contento per l'inserimento di Ale. Ma quello che mi è piaciuto di più è anche la risposta da parte di tutti, di voler star dentro e di voler fare le cose che sappiamo fare. E noi dobbiamo giocare, bisogna giocare le partite, e poi sapete, quando qualcuno è fuori mi chiedete perché fuori, e qualcuno quando gioca perché. Ora abbiamo bisogno delle energie, anche del quello che vi ho detto, un po' di tutti, per andarla a ricercare, perché così è il momento, tutto quello che c'è intorno sulle voci di mercato. Però oggi ancora una volta Simon è stato dentro per 90 minuti ancora una volta. Tra il dire e il fare c'è, cioè, giocare dentro la metà campo avversaria. Tante volte ve lo dicevo anche l'anno scorso, una squadra di Serie B, e noi abbiamo vinto il campionato, stare lì dentro la metà campo avversaria e farlo per tanto tempo è una questione di forza, di energia, di qualità, non è. E noi ci troviamo adesso a fare il campionato di Serie A contro i nostri diretti concorrenti e pensare che possiamo fare quello che si faceva l'anno scorso con nonchalance. No. Intanto noi l'abbiamo fatto, abbiamo raggiunto il pareggio, un grande merito, poi di fronte c'è una squadra che comunque, vi ripeto, vi ribadisco, vedendo le ultime partite, è una squadra in salute, e ha reagito, però noi poi abbiamo continuato a creare occasioni da gol. Sono sereno, sereno perché li vedo lavorare tutti i giorni, vedo il gruppo, sappiamo delle difficoltà che dobbiamo incontrare per il campionato che facciamo, ma io sono consapevole del lavoro che stiamo facendo, del lavoro che stanno facendo i ragazzi, e del campionato bisogna fare, di quello che c'è intorno, il trend, la classifica di tutte le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, qual è la situazione, quindi equilibrio, equilibrio assoluto e grandissima fiducia nel gruppo, e ancora una volta oggi me l'ha dimostrato che la mia fiducia non è campata in aria. Il discorso della delusione del risultato finale, io non la vedo così. Chiaro, tutti noi vogliamo giocare per vincere, io lo chiedo ai ragazzi, noi dobbiamo giocare partite per vincere.
La delusione fosse dei giocatori, ti chiedo scusa.
Ma no, io invece la cosa che bisogna sottolineare è che il discorso è chiaro, noi quando scendiamo in campo abbiamo la voglia di giocare per vincere, poi c'è il risultato, ci sono gli avversari e il campo va tenuto. La delusione non ci deve essere, c'è l'amarezza, sì, perché poteva finire anche in maniera diversa sul finale, se alcuni episodi giravano il verso giusto, però la prestazione, la squadra, i fischi ci sono ancora, e allora bisogna continuare a lavorare.
Palla in tribuna.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo 2025 con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme, palla in tribuna, come sempre il numero per scriverci è il 333-9200-170, ancora tanti messaggi, c'è chi chiede ancora giocatori pronti che conoscono la categoria, che poi sì, vanno trovati e vanno trovati liberi soprattutto, non sono all'altezza diversi giocatori, Keita, Valenti, Boni, Anquist, Mann, scrive un altro ascoltatore. Marciano invece dice: so che andrò in controtendenza, ma io ho visto ragazzi con voglia, ad eccezione di alcuni davanti si fa fatica ad entrare, ma almeno abbiamo iniziato a tirare anche da fuori, c'è anche della sfortuna nel mancato successo di ieri, pure lo avremmo meritato più che all'andata. Complimenti poi per Vogliacco e Camaraggio, il cappello a Miaila che si sbatte sempre più di tutti, è sempre molto generoso e si prende più critiche di molti altri. Manuele invece dice: basta continuare a scusare Bonny, perché ha tirato la carretta e scarico. Anche ieri effettivamente non una prestazione da incorniciare, pur essendo entrato nel secondo tempo. Anche se io, ripeto, lo vedo un po' più lucido rispetto alle scorse settimane. Evidentemente Pecchia lo sta gestendo in qualche modo, probabilmente forse anche gli avversari hanno preso delle contromosse, probabilmente anche lui non ci sta mettendo del suo, non sa calciare in porta, fa solo assist, questo è vero, anche se fa chiaramente un gioco diverso, ecco, che gli viene chiesto dall'allenatore. E poi ancora Milena invece punta sugli errori arbitrali, cita l'ex arbitro Bergonzi alla Domenica Sportiva, che ha messo in confronto le cadute di Camarà nel caso della partita col Monza e poi in quella di ieri. Poi lei dice, insomma, tutto questo per dire che Bergonzi avrebbe, insomma, detto che Camarà è un po' un cascatore. Effettivamente mi hanno colpito anche a me quelle parole. Credo che chiunque ha giocato a qualsiasi livello può dirlo: se un giocatore ruba la palla, può andare verso la porta e battere, la vede là a 5 metri, faccio fatica a pensare che possa buttarsi in aria così dal nulla. Quindi non posso non capire come quello di ieri sia a rigore del Parma, così come era a rigore anche quello per il Venezia, anche se poi il tocco era stato debole. Anche Yeboah poi ha simulato molto, ha esagerato la caduta, sembrava si fosse fatto male in modo irreparabile, poi si è alzato subito, anche quello doveva essere un po' citato dall'arbitro, però era rigore, così come era rigore quello di Camara per il Parma. Rimango con qualche dubbio io personalmente, ma so che su questo i pareri sono diversi, sul possibile tocco di braccio di Poggiampaolo in area di rigore per il Parma, non mostrato peraltro dalle sintesi ufficiali della Lega Serie A, è stato giudicato tutto normale, secondo me era un po' innaturale il suo gesto. Comunque, certamente episodio dubbio. Gianluca chiede: com'è possibile essere arrivati un po' così raffazzonati alla Serie A con un mercato incompleto? Abbiamo avuto 5 mesi per fare la squadra, sì, è vero, però poi hai cercati Bernabé, Charpentier e anche Osorio da ultimo, oltre a tanti altri giocatori, comunque quelli più gravi, che si sono infortunati e sono rimasti fuori per dei mesi, molto lontano anche dal mercato, quindi era proprio matematicamente impossibile intervenire. Sento molti tifosi lamentarsi di Pecchi, addirittura chiedere l'esonero, ma mettetevi voi nei suoi panni. Anche ieri, voltandosi verso la panchina, aveva molti giovani anche della primavera, nemmeno il più quotato degli allenatori potrebbe fare miracoli con questa rosa. Stefano dice questo. E poi ancora, bisogna saper combattere, chi in fondo alla classifica deve saperlo fare, questa è la preoccupazione principale, scrive Franco. A me ieri la difesa è piaciuta, dice Fabrizio. Dice poi: ho letto lo striscione apparso nella Nord, qualche tifosa nostalgia di un precedente stile Lotito De Laurentiis, auguroni, magari se insistono arriva. E ci sono, a proposito di singoli e di giudizi per la partita di ieri, anche i commenti che come sempre ci fanno per arrivare, per venire gli amici degli Asprillas, youtuber, ai nostri microfoni di Palla in Tribuna ogni lunedì. Sentiamo.
Buongiorno a tutti da Matteo degli Asprillas. Il flop della settimana è sicuramente Angelo Bonni. È irriconoscibile, speriamo che sia un momento di appannamento di forma e che non siano sirene di mercato, ma c'è bisogno del miglior Bonny. Il top è Drissa Camarà, c'erano dei dubbi sulla sua capacità di stare in un campionato così complesso e invece sta dimostrando di avere la qualità per dare una mano a questa squadra, una qualità che forse serve anche dal primo minuto. Ciao a tutti da Matteo degli Asprillas, seguite il nostro canale su YouTube e seguite Palla in Tribuna.
E dunque questi erano gli Asprillas. A proposito, insomma, di singoli ancora, tanti messaggi ci state mandando al nostro numero 333-9200-170. C'è chi non è convinto dalla prova di Keita, effettivamente ieri, insomma, non così bene, anche per l'ingenuità del rigore causato. 5,5 per esempio gli ha dato Sandro Piovani sulla Gazzetta di Parma, anche se poi nel tenere il campo non ha fatto male. È chiaro che ci sono degli episodi che iniziano a essere più degli altri e che diventano decisivi. Poi ancora ammonito lui e Candela Noci, dava 30 minuti in uno in più, poi magari la partita cambiava ancora relativamente all'arbitraggio. E poi Enrico scrive un messaggio che secondo me è molto interessante, perché secondo me la stagione del Parma ha premesse sbagliate nel giudizio di tanti tifosi, comunque anche di addetti ai lavori. Lui dice: ma all'inizio del campionato dove si pensava di essere a questo punto della stagione? In Champions League c'era gente che diceva che a Natale eravamo già retrocessi. A dire la verità non siamo mai stati in zona retrocessione neanche per una giornata, neanche oggi, pur passando un brutto momento a livello fisico ed infortuni. Se le squadre che sono dietro o pari a noi non ne hanno mai approfittato, significa che sono scarse tanto quanto noi e che ce la giocheremo così fino alla fine. Ma ripeto, questo era il copione previsto inizio anno. Ecco, su chi dice non vinciamo nemmeno contro il Venezia, ma il Parma deve fare il campionato su queste squadre, cioè se la gioca alla pari. Nessuno credo ha mai detto che il Parma doveva arrivare in Europa League o nella parte sinistra della classifica. Poi ci sono le previsioni di ognuno, le speranze eccetera, ma il Parma sta lottando dove doveva lottare fin dall'inizio della stagione, che non toglie secondo me alcuni errori che sono stati fatti anche di mercato, nell'allestimento della squadra, anche magari in alcune partite nelle scelte di Pecchia. Però insomma anche Pecchia ha dei limiti, probabilmente anche lui è in un percorso di crescita, probabilmente anche lui è di fatto alla seconda esperienza completa fino a qui in Serie A. Ma il Parma sta facendo il campionato che deve fare. Dire che il Parma è già spacciato, come già si diceva, vuole anche dire, secondo la logica, che vediamo classifica alla mano, oltre il Monza anche il Venezia è già spacciato, anche il Verona è già spacciato, anche il Como è già spacciato, anche il Lecce è già spacciato, e ci metto anche l'Empoli che all'inizio del campionato sembrava dover arrivare in Champions, poi adesso ha gli stessi punti del Parma. È una mia opinione, ma secondo me c'è un paradosso nelle premesse della stagione del Parma. Sentiamo anche Vogliacco, ieri esordito bene, questo lo dicono un po' tutti unanimemente, sentiamo le sue parole.
Vedo un gruppo ambizioso che ha voglia di crescere, ci dispiace perché volevamo vincere ma purtroppo per degli episodi non ci siamo riusciti. Vedo che c'è tutto per fare bene, sono contento di essere qua e quindi sono positivo per il proseguo della stagione.
Ciao Alessandro, ben arrivato. Intanto ti chiedo come hai visto la squadra da dietro, cioè stando dietro si ha anche più la percezione, no, di come gioca la squadra. Un primo tempo in difficoltà, un secondo tempo dove invece si è buttato il cuore oltre l'ostacolo e si è spinto, si è arrivati al pareggio, poi forse non si è spinto dal mio punto di vista come si sarebbe dovuto, vista l'inerzia della gara che era dalla vostra parte. Però un giudizio generale sulla partita.
Sono contento dei miei compagni perché vedevo un grande atteggiamento, tutti volevano la palla, per me nel calcio conta questo, che nessuno si nasconde, poi ci possono essere errori, giornate positive o meno positive, però sono contento davvero della squadra e abbiamo subito poco anche il primo tempo, magari eravamo meno pericolosi, ma non ricordo grosse occasioni del Venezia, forse qualche episodio a nostro favore che poteva girare la partita. Siamo stati bravi comunque in un momento delicato, in una partita delicata, a rimanere concentrati, andare a riprendere il risultato. Per poco non la vincevamo, quindi come detto prima sono positivo.
È tutto l'anno dall'inizio del campionato che noi diciamo manca un leader in difesa, manca un leader in difesa, c'è Del Prato ovviamente, però è un pochino più defilato, il leader ci deve essere in mezzo alla coppia dei difensori centrali. Stasera, oggi, hai dimostrato dal mio punto di vista di essere leader, hai incitato anche il pubblico, ti senti leader, magari è ancora presto per sentirsi leader di questa squadra, ma ti senti un potenziale leader di questa squadra?
Guarda, io metto la mia persona a disposizione della squadra, non so se sono un leader o non sono un leader, mi dono al 100% per la squadra. Sicuramente devo rispettare i ragazzi che sono qua da più tempo, che sono ragazzi che ci tengono tanto, lavorano tanto per far crescere soprattutto i più giovani, però voglio aiutarli, voglio dare tutto quello che posso e spero di riuscirci.
Ciao Alessandro.
Ciao.
Sono qua. E ti chiedo come ti sei trovato in coppia con Valenti, anche perché avete pochi allenamenti insieme alle spalle.
Bene, bene, abbiamo parlato molto, ci siamo aiutati molto anche con Enrico, con Valeri, quindi sono soddisfatto. Vedo dei margini di miglioramento, quindi sono abbastanza soddisfatto.
La seconda e ultima da parte mia, motivo della sostituzione, eri davvero arrivato in fuori alla fine.
Sì, diciamo che ho cambiato metodi di allenamento, non giocavo da un po', quindi mi dispiace perché voglio sempre finire le partite, però ero cotto, in panchina c'è gente valida e quindi era giusto così.
Ciao Alessandro, benvenuto nella nostra bella realtà. Io ti chiedo questo, questa lotta a salvezza come la vedi? Questo è un Parma che, voglio dire, ha avuto un inizio di campionato strepitoso, poi ha avuto delle pause, adesso sta cercando di riprendersi, sta cercando di riacquisire quelle sicurezze che sembravano un po' smarrite negli ultimi tempi. Ecco, visto che tu arrivi dal Genoa, hai visto tante formazioni oltre al Genoa evidentemente, ecco, come poni questa squadra in questa mini classifica che si è venuta a creare?
Guarda, non voglio gufarla, però sono davvero positivo perché oggi sono rimasto davvero impressionato, tutti volevano la palla, siamo una squadra propositiva e ci vuole anche equilibrio perché siamo una neopromossa, e vogliamo vincere tutte le partite, ma non è scontato vincere tutte le partite, non è facile, però ci vuole equilibrio, aspettare i più giovani, ci sta qualche passaggio a vuoto, ma come ho detto già tante volte oggi sono davvero positivo perché c'è tanto margine di miglioramento, ci sono tanti ragazzi forti che possono avere un futuro importante, quindi daremo del filo da torcere a tutti.
Grazie. Buonasera. Sono Giancarlo Ceci, Stadio Tardini. Sul rigore, vediamo un pochino come l'hai visto, è mancato un difensore perché il fallo l'ha fatto un centrocampista che è andato a chiudere o è mancato il terzino che era fuori posizione? La tua idea?
Sicuramente quando c'è un rigore o prendi un gol ci sono una serie di errori e dobbiamo riguardarla con mister e correggere quello che è mancato. Dispiace anche che forse c'erano degli episodi che potevano girare a nostro favore, come magari l'espulsione su Candela o secondo me il rigore su Poggiapalo, però ci sta. E a volte ti viene a favore, a volte ti viene contro. Lavoreremo per evitare situazioni del genere.
Ricorda giustamente Marchetto, torniamo in onda da Soragna, che ci scrive che Vogliacco, come appunto abbiamo sentito, ha detto che il cambio è stato dovuto alla sua condizione fisica, però io mi riferivo al fatto che sia stato cambiato non con Leoni, quindi con un altro centrale, ma con Del Prato, però sì, la coppia in mezzo andava cambiata comunque. Via Mane andiamo a prendere Berardi, scrive Lorenzo, ma credo che sia un po' una provocazione, insomma non può essere altrimenti. Stefano dice: voi giornalisti potete far finta di nulla, ma certe dichiarazioni di Pecchia che continua a fare regolarmente sono delle prese in giro, ma noi non facciamo finta di niente, le facciamo sentire. È chiaro che secondo me ormai nel calcio di oggi allenatori e giocatori non è che si lasciano andare a chissà quale dichiarazione, ma io mi stupisco di chi pensa che Pecchia deve andare in conferenza stampa e dire va tutto male, oggi male, tutto male, cioè, ma non lo fa, ma non lo può fare, ma è anche giusto così, al di là che lo pensi o meno. Evidentemente lui dice così perché ci crede, perché sa che questo può far bene ai suoi giocatori, suppongo, però si può anche non ascoltare, ecco, Pecchia, lo dico ai tifosi che criticano le sue parole, non che lo criticano come allenatore. E poi ancora, tutti contenti, bravi, continuiamo così, dice il nostro ascoltatore. Su questo preciso, dicevo prima, lo dicono anche molti sono divisi su questo tema. Il fatto che il Parma stia facendo il campionato che sta facendo non vuol dire che non si debba rinforzare sul mercato, che tutto stia andando bene. Secondo me c'è da fare qualche correzione, diverse correzioni sul mercato, qualcosa è finora è stato fatto con Vogliacco, vedremo, poi tracceremo il bilancio alla fine del mercato. Ricordo che era stato criticato molto anche il mercato prima dell'ultima B, che poi è terminata come è stata terminata. I bilanci li faremo alla fine e arriveranno anche critiche da parte di tutti, e anche da parte mia, come è stato in passato, qualora insomma lo riterrò necessario. Ormai Pecchia dice sempre così, scrive un altro ascoltatore che è Rino. Buongiorno, sento messaggi che chiedono giocatori esperti di Serie A. Sono d'accordo dal punto di vista teorico, però nessuno poi fa dei nomi. E poi ancora un ultimo messaggio: trovo assurdo rimarcare il mancato applauso della curva nord dopo l'1-1 in casa col Venezia. Se dobbiamo essere felici per un secondo tempo Gagliardo senza nessun gol, meritiamo di retrocedere. Sì, questo non lo dicevo io ho raccontato quello che è successo, perché molti hanno detto no, hanno fischiato dalla curva. In realtà no, hanno solo fatto dei cori, né applaudito né fischiato, qualche applauso invece pur timido dalla tribuna centrale Petito. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo 2025 con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
Hai sentito? Abbigliamento Giorgio Passerini fa una grande svendita per chiusura attività.
Ma come? Il negozio di abbigliamento di via Mazzini è il più grande della città?
Sì! E fanno sconti straordinari fino al 60%, con un grande assortimento di piumini, cappotti, giacconi.
Anche giacche e abiti?
Sì! E maglie, pantaloni, camici, accessori e tutto quanto puoi desiderare. Per te e anche per me, con la consueta grande qualità.
Giorgio Passerini Abbigliamento, a Parma, in via Mazzini 3. Sconti validi dal 2 gennaio al 31 marzo 2025. Autorizzazione numero 7687/2024 del 10/12/2024.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme Palla in tribuna. Saluto subito Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Rugo, buongiorno.
Allora, ci sono tanti messaggi che continuano ad arrivare. Chi, come Simone dice, siamo provinciali anche come tifo e come giudizi, si lamentano tutti, nessuno analizza bene le cose, il tifoso medio critica e basta. E poi ancora chi dice, Anthony contesta le sintesi della Lega Serie A, dovrebbero far vedere tutti gli episodi dell'azione dubbi, e dice per trasparenza verso i tifosi e non solo alcune. I nostri tifosi, Luca, alla fine è stato il punto guadagnato, i due punti persi, un po' più a freddo, che effetto ti fa questo pareggio?
Beh, è chiaro che guardando come la squadra ha giocato il secondo tempo c'è un po' di amarezza, ma io credo, come ho scritto, che in questo momento credo fosse molto difficile pensare che il Parma ieri potesse giocare una grande partita, perché arriva da prestazioni sicuramente non esaltanti, con alterne fortune, vedi Monza, vedi Torino, vedi Genova, dove però insomma il filo conduttore è sempre stata una squadra non così brillante, un po' insicura, un po' paurosa, un po' timida, un po' timorosa di tutto quello che sta accadendo, ed è normale, perché comunque in questo momento i mille infortuni, i pochi ricambi a disposizione a causa di questi infortuni, l'aver smarrito certezze, sicurezze e quant'altro, insomma sono tutti elementi che ti fanno capire che in questo momento la squadra deve cercare di acquisire risultati in attesa di tempi migliori. Ma ieri dal secondo tempo, secondo me, è giusto aspettarsi qualcosa di più, perché la squadra ha creato più nel secondo tempo di ieri che nelle ultime tre partite. Quindi questo potrebbe essere un segnale di un cambiamento. Vogliacco bene, Camara benissimo, discreto, buono l'atteggiamento di Mal, molto meglio rispetto alle altre partite, pur non essendo stato travolgente. Quindi insomma qualcosa di più si è visto. Due punti persi, va bene, ma ce la stiamo giocando e ce la giocheremo con tutte, insomma anche le altre, come hai detto tu in precedenza durante la trasmissione, non è che stiano facendo cose molto eclatanti. Quindi
c'è invece chi dice che c'è troppo ottimismo anche nei commenti degli addetti ai lavori. Nelle ultime nove giornate, scrive Marco, Gianmarco, abbiamo affrontato due volte il Venezia, anche in grande emergenza, il Monza, dove sono arrivati 7 punti, e gli altri scontri diretti con le altre pericolanti sono state quasi tutte delle sconfitte. Cioè siamo, si è, gli addetti ai lavori, parte dei tifosi, troppo ottimisti, realisti o pessimisti, Luca?
Ma insomma, c'è un po' di tutto. Io mi sento abbastanza realista, poi dall'esterno ognuno è libero di giudicarmi come crede. Io sono realista, nel senso che credo che questa squadra, con quattro infortuni che durano tutta una stagione, quattro, non uno, più Estevez e Bernabé, che sono due giocatori fondamentali che quest'anno li abbiamo avuti pochissimo, siamo sempre fuori dalla lotta per la salvezza. Io credo che sei infortuni, sei su undici di questo calibro, credo che avrebbero ammazzato un toro. Io ieri sera ho visto Inter-Empoli, l'Inter senza Çalhanoğlu e Mkhitaryan è un'altra squadra, ha faticato a battere l'Empoli. Quindi, per carità, ognuno poi è libero di pensarla come crede, gli infortuni ci sono, ci stanno, però quest'anno ce ne sono stati veramente una quantità industriale che, volente o nolente, stanno penalizzando pesantemente questa squadra. Quindi io credo che non si possa cominciare a fare analisi senza comunque considerare questi elementi che sono assolutamente fondamentali, io credo.
Diversi messaggi, Benedigia che è fuori, non è ancora al 100%, rispondiamo al nostro ascoltatore, c'è chi è preoccupato più dalla mancanza di gioco che dalla classifica, c'è chi ricorda gli infortuni e poi ancora come Gianluca insomma dice che serve più esperienza dal mercato. Luca, c'è peraltro, guarda, ti chiedo sul mercato come deve essere impostato, come secondo te sarà impostato dal club in questi ultimi giorni. Rispondo a un ascoltatore che dice: sembrava una provocazione quella di via Mann e prendiamo Berardi, e io ho detto provocazione, ma e lui risponde: giocatore eccellente, 30 anni, valutazione 10 milioni, ma signori, ma Berardi non verrebbe mai al Parma, ma non ha un senso un'operazione di questo tipo al netto di giovani o di esperti, e bisogna essere anche un po' realisti, e lo dico anche ad esempio sul nome di Berardi, di Castrovilli che sono emersi, più Berardi, ecco, in realtà.
Ma sì, ma io ti dico, io adesso nomi a parte, io credo che sia giusto, io convengo con chi sostiene che a gennaio debba arrivare il giocatore pronto, perché gennaio è il mercato di preparazione, gennaio è il mercato dove tu devi prendere il giocatore che arriva dall'altra squadra, stile Vogliacco, lo butti dentro e ti dà subito l'impronta. D'estate puoi investire su qualcosa di diverso, tipo Lovic della situazione, tipo Keita che ancora alterna buone prestazioni ad altre deficitarie, ma a gennaio io sono anch'io dell'idea che tu debba prendere un giocatore con questi requisiti. Per il resto ti dico che il mercato adesso ruota attorno a Mann, ma non solo a lui, insomma ci sono mille situazioni da valutare, da considerare, quindi non... insomma sono due settimane caldissime dove ogni giorno può saltare fuori qualcosa di nuovo, e quindi rimaniamo tranquilli e come dice Pecchi appelliamoci anche alla responsabilità dei giocatori, alla loro professionalità, perché finché fanno parte di una squadra devono cercare evidentemente di dare il 110% di quello che hanno dentro.
E se effettivamente saranno due settimane decisive, tu Luca darai qualche aggiornamento chiaramente anche giovedì a Calcio e Calcio dalle 21. Ricordiamo che mercoledì tornerà Calcio Mercato con Marco Balestrazzi sempre alla stessa ora. C'è il Milan che ha perso male con la Juve, Luca, è sempre mai l'avversario più facile da affrontare in queste situazioni. È vero che è ancora una squadra che non ha la sua identità, quella di Consensao. È vero anche che con quelle squadre, con più spazi, Parma può tornare ad essere pericoloso. Inizi un po' già a leggerla questa partita.
Beh sì, sarà così. Ripeto, ripartiamo dal secondo tempo di ieri, che secondo me è stato molto incoraggiante. Ricordiamoci che il Cagliari, non molto tempo fa, anche con un po' di fortuna, ha pareggiato a Milano, quindi possiamo farlo anche noi. È chiaro che la partita è difficile, selettiva, il Milan arriverà arrabbiatissimo dopo la sconfitta di Torino, tutto quello che vogliamo. Però insomma adesso c'è da tirare fuori tutto quello che sia dentro, perché ogni partita secondo me è fondamentale. Insomma, il discorso la salvezza va raggiunta con altre squadre è un discorso che non vale, ecco, nel senso, quando qualcuno dice che bisogna pensare soprattutto alle partite con squadre della propria caratura, no, bisogna andare a Milano e cercare di fare il risultato. Questo Parma, come altre formazioni, ha la possibilità di farlo. Ieri sera l'Empoli che in questo momento sta peggio del Parma, ha giocato a San Siro una partita molto difensiva ma molto attenta, partita sbloccata solo da un'invenzione di Lautaro, altrimenti l'Empoli probabilmente riesce anche a ottenere un bel punto, e Vasquez, portiere dell'Empoli, non ha dovuto fare grandi parate, quindi ogni partita va giocata e il Parma deve entrare in campo con grande sicurezza, grande voglia, e nulla è precluso.
E effettivamente poi anche l'Empoli quasi rischiava di riaprirla nella finale. L'ultima domanda, Luca, guarda, è sull'arbitraggio, perché sai che ti arrivano anche critiche ma anche pareri favorevoli, anche soprattutto sui social, fai sempre molto discutere. Effettivamente ieri, insomma, manca questa espulsione per Candela, credo abbastanza clamorosa, ecco, secondo me. A freddo, come analizzi l'arbitraggio?
Arbitraggio raggelante, Fornò totalmente inadeguato, non mi riferisco solo all'espulsione di Candela, che era sacrosanta, non si capisce oggettivamente proprio il perché lui non l'abbia cacciato fuori, considerando anche l'ammonizione che in precedenza ha dato a Keita sull'altro fallo da rigore, quindi lì oggettivamente capisci i limiti incredibili di un arbitro. Il Parma aveva giocato quasi 40 minuti in superiorità numerica, quindi ha danneggiato in maniera oggettiva il Parma. Quando si fa un'analisi completa di una partita bisogna analizzare i demeriti di una squadra, bisogna analizzare tutto, bisogna analizzare anche gli errori arbitrali. Io, come ho già scritto, anche questo politically correct nei confronti degli arbitri non lo capisco. Se un arbitro dirige male bisogna dirlo, bisogna sottolinearlo, esattamente come si sottolineano i demeriti di una squadra, perché altrimenti non si fanno analisi obiettive. Ieri l'arbitro è stato assolutamente vergognoso, perché ha sbagliato di tutto e di più, non mi riferisco solo a quello, mi riferisco a un fallo combinato a Somme che stava andando in porta perché lo ha scambiato un colpo di testa con un fallo di mano, mi riferisco ad un fallo non fischiato a Camara al limite dell'area da cui è nato un contropiede che poteva essere molto pericoloso. Direzione arbitrale veramente raggelante. Quindi questo va sottolineato a prescindere dai demeriti che Parma può aver avuto, ma l'arbitraggio assolutamente ieri è stato molto penalizzante e determinante, perché tu giochi 40 minuti in superiorità numerica, non è come giocare in 11 contro 11.
No, certo, infatti molti ascoltatori, insomma, ti danno ragione su questo. Luca, ti ritroviamo giovedì, intanto grazie e buon lavoro.
Grazie a te Alberto, un abbraccio.
Ciao ciao, grazie a Luca Ampollini. Qualche messaggio finale. Chi dice Jovic del Milan come nome, che chi ricorda ancora Cyprien, ricordiamo, sta andando in cinema, Cyprien, una situazione che esula dal campo, era una questione societaria, così come l'ultima di Koulibaly, un giocatore che non ha più voluto rinnovare i contratti e che il Parma avrebbe perso a zero. Anzi, è già tanto che l'abbiano piazzato lui, ma anche Koulibaly, situazione simile, proprio nell'ultima finestra utile, probabilmente anche facendo meno incasso di quello che avrebbero potuto fare. E infine ancora su Berardi, preferisce il Sassuolo in B. No, ma non è questione di preferire Sassuolo in B, è un giocatore che ha detto di no nella sua carriera a Milan e Juventus. È proprio una questione diversa, è una questione di attitudine e di percorso di carriera. Berardi non può essere un'opzione per il Parma, almeno dal mio punto di vista, per quello che so, insomma, tramite addetti ai lavori. Ne riparleremo nelle prossime puntate. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con Radio Parma, un saluto.